Ma ci siamo dati appuntamento al semaforo perché, diciamo, è un luogo dove noi purtroppo ci fermiamo sempre in quanto troviamo sempre rosso. Allora, perché non utilizzare quel tempo per pensare a quello che potremmo fare in un determinato futuro? È anche un luogo un po' simbolo di Milano, il semaforo come icona, perché scandisce sempre i nostri tempi, scandisce il modo di rapportarsi con un mezzo di commozione alla città. E c'è sempre stato, e quindi perché non considerarlo? Ecco. L'idea è venuta un giorno quando eravamo in taxi, appunto fermi ad un semaforo. Papà mi chiese un po' di informazioni sul libro, se avevo il titolo. Allora ho detto no, vabbè, non so, ho detto, lo invento adesso, no, sto scrivendo la biografia su di te. E allora ci è venuto così, aspettando al semaforo. Io ho detto aspettando al semaforo, ecco. E di solito quando noi due ci diamo un appuntamento ce lo diamo al semaforo sotto casa nostra, e quindi ci siamo ritrovati lì come punto di partenza per un dialogo vero o surreale che sia, o divertito o divertente, ecco. Questo è un po' il perché abbiamo scelto questo luogo, ecco. Io credo che la cosa più interessante, il modo di vedere il mondo da parte di Enzo, sia la semplicità delle cose. Lui riesce ad arrivare al succo della questione tralasciando tutte le varie strutture che ci siamo creati un po' noi. Mi piaceva ascoltarlo perché ti dà la possibilità di confrontarti con l'emozione, con le sensazioni legate magari a quello che gli hai chiesto, alle cose di cui ti sta parlando. Riesci ad arrivare al reale della cosa spogliata da quello che è ininfluente.
Così Paolo Iannacci, raffinato musicista, racconta il padre Enzo. Fine compositore, talentato e apprezzato jazzista, pianista, arrangiatore e produttore, Paolo da anni si divide tra la propria attività e quella con il padre. In Aspettando al semaforo, la biografia che ha scritto di Enzo Iannacci ci invita a conoscerlo meglio attraverso il suo sguardo affettuoso e attento, con una scrittura godibile, ironica e fantasiosa, e ci regala un ritratto intenso dell'artista geniale e poetico che tutti conosciamo, le cui canzoni, sonorità, immagini e personaggi sono entrati a far parte del nostro immaginario. Sulle note di Paolo Iannacci e in sua compagnia, allora sfogliamo queste sue pagine. Lo abbiamo incontrato a Milano su una bella terrazza panoramica nel cuore caotico della città, per farci raccontare la visione iannaccesca del mondo e le storie di una vita, la Milano dagli anni 70 in poi, gli anni del leggendario derby, i concerti, gli aneddoti, le emozioni raccontate in queste pagine, a cui si aggiunge il dialogo surreale tra padre e figlio, quello che avviene appunto al semaforo, su ciò che è l'esistenza.
Ciao, dammi una sigaretta. No, perché ero lì davanti al bar e mi sono dimenticato di comprarlo. Allora ho trovato te, ho detto, come per dire, dammi una sigaretta. Chissà perché siete che ero un pugio di testa e un po' fuori di testa, e al bar succede. Cosa guarda? C'è da pagare, pago, no?
Ma questo mondo surreale diventa quasi reale per voi, perché è un mondo in cui vivete ogni giorno in famiglia.
Sì, non c'è tanto, cioè nel senso, il modo di dire, facciamo dialoghi surreali, alla fine sopra il reale, sì, sopra il reale, perché a volte è bello creare una sovrastruttura che sia un pochino più magica e che ti diverta di più. Tu racconti il reale delle cose in un altro modo. Non c'è tanto di diverso tranne diciamo delle trovate linguistiche e logiche più ardite e più divertenti. Il mondo in realtà è sempre il solito, è sempre quello che ci riguarda. La bellezza del suo pensiero è quella di rendertelo un pochino più magico e più divertente, tutto qua. Però trattasi solo di cambiare qualche parola, però alla fine ognuno capisce che stai parlando di un amico, che stai parlando del teatro, che stai parlando della guerra, che stai parlando delle sue passioni, dei suoi vizi e delle sue virtù, ecco.
C'è una sorta di ingenuità nel vedere il mondo da parte di Enzo Iannacci che lei sottolinea.
Sì, perché almeno io ho imparato che questo gli permette di essere pulito rispetto all'interazione con gli atteggiamenti, con altre persone, rispetto appunto alla relazione con gli oggetti. Il modo di vivere in maniera, non dico candida, però in maniera semplice, il rapporto con gli oggetti, con le persone, con le idee, permette di essere anche più lucido rispetto al capire determinati problemi oppure le difficoltà di altre persone. Anche quando esercitava molto di più il tra virgolette mestiere di medico chirurgo, era un abile diagnosta perché vedeva il problema reale della persona, del paziente. Non si serviva tanto di strumenti tecnologici, perché comunque quando conosci bene il tuo mestiere, hai studiato tanto, una volta che leggi il paziente hai già fatto il 60% della diagnosi. Lui si relaziona in questo modo anche con la vita.
Paolo Iannacci, lei dice: io sono meno geniale di papà, per lui c'è solo il bianco e il nero.
E nel senso che lui vuole solo vedere le cose sotto un profilo, come fanno tutti poi i grandi artisti, un profilo positivo o negativo, oppure vede il bene o il male, e il giusto o lo sbagliato. Tutto quello che c'è in mezzo lo evita, ed è una cosa che è molto intensa e molto bella se convivi con lui il bene, il positivo e lo stato d'animo buono, perché poi quando c'è il male, quando c'è la negatività oppure appunto lo sbagliato, sei all'inferno, non sei più in paradiso. Devo dire che è riuscito a diventare l'artista che è, il personaggio che è, che conoscete, sì, anche il cantante o comunque il clown, mettetela come volete, comunque a diventare il Enzo Iannacci proprio per questo suo modo di vedere le cose in maniera drastica, in maniera come il rasoio di Occam, no? Tutto quello che c'è da una parte o dall'altra, cioè non esiste una via di mezzo, comunque la via di mezzo non è facilmente perseguibile. Per me è più difficile essere così geniale e così puro dal punto di vista della scelta della via, perché sono nato in un mondo di più di compromessi, ma io mi riconosco che sono meno geniale, capisco la genialità, ma mi muovo più in un mondo di grigi, c'è meno bianco e nero. Ogni tanto li capisco, li vedo il bianco e il nero, li utilizzo, ma la mia vita purtroppo, è all'interno di una scala di grigi. A me va benissimo, perché comunque vivo benissimo anche così, però riconosco che i veri artisti, quelli che sono destinati a destare stupore, sono quelli che ti danno qualcosa in più. Chiaro che poi anche loro stessi stanno peggio, perché quando stanno male è tutto più amplificato, però ti danno quel qualcosa in più che solo i grandi pittori o i grandi interpreti, anche se vogliamo, ti possono dare.
Che scuse, ma mi veux ricunta, tu me amis, che randa fa il ban, su stradun, per andare all'idroscalo. Era lì e l'amore lo colpì, è il portaviscar del tennis, e parlava de perle, rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore, è il portaviscar del tennis, e il gavia de bon, l'era il primo meraviglia, perché era un barbone.
Enzo Iannacci riesce a vedere aspetti che noi a volte cerchiamo di non considerare o di nascondere, aspetti importanti dell'umanità, ha scritto. In che senso?
Beh, papà ha visto tanto, ha visto la guerra, anche se era bambino, però comunque l'ha vissuta. Ha vissuto tutto il dopoguerra, la ricostruzione di Milano, il dramma della povera gente, i problemi psicologici di chi stava male, il problema degli emarginati, oppure di chi si emarginava nella nostra città. Tutto questo l'ha caratterizzato fortemente e l'ha permesso di interpretare il suo pensiero in maniera più alta, in maniera più radicale.
Enzo Iannacci ha seguito anche per anni, ricordo, un progetto legato ai ragazzi che vivevano un disagio, che poteva essere psicologico, psichico, sociale o anche, credo, di tossicodipendenza. Quanto lo interessano questo tipo di situazioni, di umanità anche? Perché lui comunque li aiutava, li seguiva, li coinvolgeva anche nei progetti musicali.
Sì, io mi ricordo che l'interesse era vivo perché, diciamo che riusciva a stargli vicino perché era la prima linea di soccorso e la prima linea, diciamo, di emergenza che c'era, specialmente negli anni 70, inizio degli anni 80 nel nostro paese, era il problema dell'eroina. E la prima cosa che puoi fare è aiutare chi comunque sta veramente male, questi ragazzi stavano male. La stessa cosa ovviamente lui la rapportava con tutto il resto del suo modo di vedere le problematiche. Chi comunque non si sentiva a proprio agio psicologicamente, sto parlando del suo rapporto anche con la medicina, i suoi racconti che mi faceva di chi stava visitando, no? È chiaro che però l'attenzione primaria, diciamo la prima linea di soccorso, era chi stava veramente di là che di qua, come i ragazzi che si facevano. E questo è significativo perché spiega il motivo per cui lui era così interessato al pronto soccorso e non alla chirurgia d'elezione, cioè pianificare l'intervento, decidere che la settimana prossima si farà il tale intervento, no? Ma soccorrere subito chi sta male. Infatti lui, durante le varie specializzazioni che un medico deve fare, lui è andato in America per studiare la terapia antishock, cosa che non c'era qui in Italia. Quindi l'interesse che aveva per questi ragazzi era vivo, vivissimo, perché era la prima linea di soccorso che si poteva fare da un punto di vista sociale.
Ma se me lo dicevi prima! Se me lo dicevi prima! Come prima? Ma sì, se me lo dicevi prima!
Ma prima quando?
Ma prima, no? Si prendono i contatti, faccio una telefonata, al limite ti faccio un leasing. Se me lo dicevi prima! Ma io ho bisogno adesso, sto male adesso! Se me lo dicevi prima, ti operavo io! Ma io ho bisogno di lavorare! Io sto male adesso. Sto male, sto bene, ma che lavoro e che lavoro. Non posso mica spedirti con un charter. Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Prima, capito?
Che ricordi ha degli anni 70-80 citati nel libro, gli anni del derby? Sono gli anni in cui lei iniziava ad avvicinarsi alla musica, vivendo anche il mondo lavorativo di suo padre.
Erano anni molto belli perché erano vivi. C'era tanta emozione, tanta voglia di vivere quello che si stava facendo, in maniera giusta o sbagliata, però con estrema irruenza, e questo io non me lo ricordo. Oggi è tutto un pochino più asettico, sterile. Forse è giusto così, non rischiare troppo, perché si è in tanti di più e bisogna anche rispettare lo spazio di ognuno di noi che si è limitato. Però mi rimpiango un po' quegli anni perché io mi ricordo emozioni più forti. Era tutto più intenso in quegli anni, sia nel bene che nel male.
Anni 70?
Fine 70. Il modo di vivere, io me lo ricordo, era più appassionato, ecco. E oggi invece c'è meno passione nelle cose. Sei più annoiato nel tuo lavoro, sei più annoiato in quello che vorresti fare, nella programmazione della vacanza, nel comprare un'autovettura. Una volta uno comprava una macchina, cioè comprare l'Alfa era una roba, facevi i brindisi in strada. Adesso ci sono le rate, è tutto più schematizzato e cioè, io mi annoio, cioè, io non vado a comprare una macchina come se fosse normale. Uno compra un'automobile, è un evento.
Ma com'è questa storia che Enzo Iannacci ha sempre freddo e che si presenta in salopette da sci anche a maggio? Com'è possibile?
Non lo so. Io so solo che, diciamo, in costume lo vedo al mare, basta. Poi anche oggi è con la stufetta, ci sono 16 gradi, c'è la stufetta accesa. Io non so, cioè, a parte il consumo spropositato di energia elettrica, vabbè. E poi il caldo che sembra di essere a Mombasa in camera da letto.
E questo processo mentale che lo porta a volte a rendere difficile il discorso da seguire, ma in realtà lei spiega, è giustificato dal fatto che Enzo Iannacci ha una decina di pensieri contemporaneamente e non sempre riesce a esprimerli tutti allo stesso momento.
Sì, io prima credevo che scherzasse, poi invece ho capito che nella sua vera natura cercare di spiegare 3-4 concetti nello stesso momento è durissima, specialmente in teatro ci riesce, ma a suo modo. Quando non ci riusciva dicevano che si mangiava le parole, ma perché era una, lui dice, era una fame atavica, ma era, diciamo, la fame della ricerca di espressiva, ecco, perché comunque cerca di esprimere un concetto, cioè diversi concetti in un solo momento. Adesso ci riesce con metafore particolari, oppure sostituendo magari due concetti con sostantivi. Adesso, poi il problema è capirlo, adesso io riesco a tradurre, però quando dice passami l'avocado e vuole il telefono è durissima, perché sa, è a forma di, è perché magari è grosso. Però sì, ma ecco, se tu lo metti questa frase poi in un contesto dove ti devi spiegare il problema del precariato, comincia a diventare complessa.
Lei ha citato la fame atavica e lui dice quasi non mangio neanche l'erba perché c'è dentro una sezione che riguarda la vita, è vero?
Ma gli piace ricordarsi l'importanza della vita in ogni cosa, anche se poi siamo umani e quindi fallibili e deboli, però la cosa bella sua è che almeno cerca di ricordarsi che la vita è sempre importante. Quindi un moscerino, a me è sempre detto, guarda che quel moscerino lì ha un cuore, un apparato respiratorio, e poi fa, e poi può volare, tu puoi volare, no? Io dicevo da bambino, ecco, pensaci, tipo quando tu ammazzi un moscerino, ecco. Quindi questo atteggiamento è importante, la verità è proprio questa, che il suo rispetto per la vita è altissimo, ed è proprio legato alla sua vita di chirurgo e di medico che ha compiuto.
Il rispetto è una parola chiave per il modo di approcciarsi alla vita di Enzo Iannacci.
Sì, perché in questo modo, questo mi ha insegnato, riesce a essere più in pace con gli altri e riesce a vivere meglio. Se hai rispetto per gli altri, la tua vita viene, diciamo, condotta in maniera più integra e più felice. C'è una felicità quando riesci a convivere in maniera rispettosa con gli altri. È difficilissimo, io me ne sto accorgendo, non è facile, perché la forma dell'egoismo è quella che ti fa sopravvivere, no? Cioè, tu devi riuscire a sopravvivere rispetto a. Però se riesci a elevarti, quindi a convivere in una società più evoluta e a rendere partecipe l'altro di un tuo problema, di una tua ricerca della felicità, intesa come ricerca di una miglioria della tua vita, le cose diventano non solo più semplici, ma diventano più interessanti e più facili. Allora, questo è il mio pensiero, poi.
Gira come cerchi nella sfera, come ruote nella ruota, un inizio senza fine quando la mia mente è vuota. Una neve di passione o un pallone a carnevale, come un circo che festeggia mentre i figli stanno male, come il tempo le cui mani strappandone dal suo viso, ed il mondo è la mia mela e si maschera di vero, come cerchi dentro a un cerchio nei mulini dei ricordi.
Con suo padre ha un rapporto bellissimo professionalmente e affettivamente. È vero che a volte si è addirittura invertito, che ha visto suo padre cantare e lo ha visto come se fosse suo figlio. Vuole raccontarcelo?
Sì, volentieri, perché non ci sono state tante volte, perché comunque mi sono sempre sentito suo figlio e mi sono sempre sentito coccolato e protetto. Però ci sono state varie situazioni in cui, un'ultimissima nel 2009 credo a Zelig proprio, dove abbiamo fatto Sociupà con tutto il cast, con Claudio Bisio, E io lì mi sono sentito veramente quasi come il padre, perché volevo che fosse una cosa speciale per tutti, volevo che il pezzo fosse perfetto, però con il resto della band, con il resto del cast, poi alla fine è venuto un passaggio molto bello, molto intenso. Quello è stato, mi ricordo, un esempio. Un altro esempio è quando in studio gli ho prodotto uno degli ultimi dischi, dove anche lì volevo che fosse un prodotto che creasse la differenza e in più salvaguardare tutta l'aspetto emozionale e cantautorale che comunque mio padre rappresenta, e questo ha creato un rapporto diverso, che non come il figlio, comunque come un produttore, ma quasi come se fosse un padre, ecco.
Infatti c'è un brano di suo padre in Lettera da lontano in cui dice: lettera a mio figlio che mi ha guardato cantare come fossi il figlio, quindi lui lo ha sentito.
Sì, infatti lui lo cita in questo brano e sono felice, perché comunque è una bella immagine, è quasi un testimone che passa, e insomma è una cosa molto bella che mi tocca, che mi rende fiero di questo. E credo che sia una cosa normale che avvenga tra padre e figlio, però a volte quando si è legato emotivamente così tanto, anche perché musicalmente quando suoni, quindi fai una professione che riguarda un'arte così particolare, così sofisticata, anche solo dal punto di vista uditivo, ti rendi conto che è qualcosa di speciale, che comunque ti emoziona tanto, ti fa venire quasi il magone da quanto ti tocca, ecco.
Le capita che le venga il magone sentendo e guardando suo padre cantare?
Beh sì, ogni volta che sento qualcosa che mi ricorda comunque magari la mia prima giovinezza, o comunque quando mi colpisce magari una frase legata alla musica, spessissimo mi vengono i lacrimoni quasi.
Lettera per mio figlio che mi ha guardato cantare come fossi io il figlio. Lettera per mia moglie che non ha avuto un marito, ha avuto solo le doglie. Lettera a chi ha vissuto tutta la vita accompagnato solo dalla sua miseria, dalla sua dignità, dalla sua morte, dalle sue emozioni. Lettera che ho visto sparire insieme al sole, alla sua malattia, poco per volta tutte le sue illusioni. Lettera che si rifiuta di accettare comici, musicanti, poeti, medicastri, cantori di canzoni. Lettera per il mio pianoforte, che è l'unico a non avermi fatto uscire con tutte le ossa rotte. Lettera per il tempo, che a 20 anni nessuno ti dice che vola via come un tipo particolare di vento. Lettera a Vasco Rossi, mi piace sentirgli dire che oggi è spento. Lettera a chi ha avuto il coraggio di sfidare assassini, bugiardi, solo mezzi imbroglioni. Lettera consegnata a voce a tutta la gentile, normale, ipocrita massa di rompicoglioni.